Domani, il 20 luglio, si celebra ovunque la memoria del profeta Elia. Su questa figura storica non posso tacere del tutto. È una figura storica in che senso? Vediamo. Questa storicità della figura di Elia è accertata anche se pochi sono i dati più o meno certi. Ma noi abbiamo anche quelli che ci vengono forniti dalla stessa storia, raccontata nel primo libro dei Re, nei capitoli da 17 a 19, e nel secondo libro dei Re, nei primi due capitoli. Ma quello che colpisce in modo particolare sono due elementi incontestabili. Il primo è la sua presenza insieme a Mosè, accanto a Gesù il Messia sul monte della Trasfigurazione, come è riportato dai Vangeli sinottici. Il secondo è ciò che si tramanda di lui nella tradizione del giudaismo dopo la distruzione del Tempio e lungo tutta la diaspora fino ai giorni nostri. Riguardo alla manifestazione della sua presenza profetica nei Vangeli, va notato che Elia è posto sullo stesso piano di Mosè in quel dialogo con Gesù che rivela la familiarità con lui e il suo riconoscimento di lui come il vivente. Come detto nella prima parola biblica in cui il profeta dice di se stesso: vivente il Signore alla cui presenza io sto. Siamo nel primo libro dei Re, capitolo 17, proprio nel primo versetto. E ritroviamo questa presenza, questo stare in presenza del vivente, lo ritroviamo proprio sul monte della Trasfigurazione nei Vangeli sinottici, insieme a Mosè. A partire da questo primo momento, e forte della consapevolezza della sua chiamata, Elia procede spedito e sicuro fino a quella svolta sul Monte Carmelo, dove dimostra l'infondatezza dell'idolatria e smaschera i cosiddetti falsi profeti di Baal. Proprio su quel Monte Carmelo, che è poi sempre rimasto legato indissolubilmente al suo nome, e nella tradizione cristiana la sua presenza, è qui che la verità della sua profezia si manifesta con la risposta del Signore che smentisce ogni presenza idolatrica, dimostrandone la falsità. Ma come accade spesso nella storia di coloro che il Signore chiama e invia come suoi messaggeri, questo evento sul Carmelo segna una svolta decisiva nella sua vita. Ce ne parla il capitolo 18 del sacrificio sul Monte Carmelo e ora siamo nel capitolo 19 del primo libro dei Re. Si dimostra nei fatti che i falsi profeti di Baal non sono una presenza casuale, ma sono il prodotto di una mentalità che è fondata e alimentata da un potere, che non si accontenta di regnare sul territorio di Samaria, ma ne determina anche la fede. Il regno di Samaria si era separato dal regno di Giuda dopo la morte del re Salomone, figlio prediletto di Davide, e nello stesso movimento di ribellione ha coinvolto anche la fede dei samaritani, rigettando il riferimento al Tempio di Gerusalemme e costruendo altri santuari che poco alla volta sono stati posti sotto l'influenza della moglie del re Acab, Jezabele, che era pagana. La reazione alla sconfitta dei falsi profeti viene proprio da Jezabele, che dimostra così la complicità tra potere e idolatria. E questo non ci sorprende affatto perché è sempre attuale. Ma quello che potrebbe sorprendere è la reazione di Elia alla persecuzione scatenata contro di lui dopo il sacrificio del Carmelo. È come se di colpo crollasse tutto sotto i suoi piedi. Si apre sotto di lui e sotto i suoi occhi il baratro di una debolezza insospettata, che non possiamo identificare semplicemente come paura di essere vittima della tirannia di Gezabele, perché egli non teme la morte, anzi la richiede al Signore. Ma la sua esistenza fino a quel momento è rimasta fermamente fondata sul potere che il Signore gli ha sempre concesso per dimostrare la fede in Lui e la convinzione di essere mandato da Lui per manifestarne la potenza. Ora scopre che non è più così, come se il Signore lo avesse abbandonato a se stesso e alla sua debolezza umana. Il desiderio di morire nel deserto in cui si è rifugiato è l'esperienza di ogni prova di abbandono e di desolazione nella vita di coloro che sono chiamati da Dio e sostenuti dalla potenza della sua parola proprio fino a questo momento fatidico e rivelativo. La sua chiamata costante è in fondo sempre una sola ed è espressa con questa parola che il Signore gli rivolge proprio nel deserto. Alzati e mettiti alla presenza del Signore. È quella stessa presenza di cui Elia è testimone fin dall'inizio. Eppure, ora si tratta di accettare qualcosa da questa esperienza di presenza davanti al Signore, di cui non si è consapevoli finché non si giunge alla svolta del deserto. Ma è necessario alzarsi, mangiare e bere per affrontare il lungo cammino verso il luogo dell'incontro, che non è il Carmelo, ma l'Horeb, il monte su cui il Signore ha parlato a Mosè e gli ha consegnato la Torah. Lungo è quel cammino, ma sostenuto dalla promessa che l'incontro avverrà, e allora si scoprirà che cosa significhi realmente stare alla presenza del Dio vivente. Così accade quando il Signore chiama Elia a uscire dalla grotta in cui si è rifugiato. Esci e stai alla presenza del Signore e scoprirai che questa presenza non ha scelto come dimora la forza e la potenza degli elementi che spesso nella Bibbia lo hanno preceduto. Il vento, il terremoto, il fuoco. Se intesi come manifestazioni della forza con cui Dio agisce nella storia, rischiano di essere fraintesi. Questo non esclude che il fuoco, per esempio, come è accaduto a Mosè con il rovetto ardente, non esprima qualcosa della presenza e dell'essere di Dio, ma non come un segno di potere. Tale presenza è annunciata dalla forza degli elementi, ma va molto al di là di essa e soprattutto comporta un cambiamento radicale nella consapevolezza del profeta. Questo cambiamento avviene quando si comprende che non sono la vittoria e la forza che rivelano la verità della profezia, ma la povertà e la piccolezza che la esprimono pienamente. Ed ecco, proprio così, ora, nel capitolo 19 del primo libro dei Re, quando Elia esce finalmente dalla grotta in cui si era rifugiato, vi fu la voce di un silenzio sottile. La voce che porta la parola da cui tutto è nato ed esiste è così impercettibile e leggera da essere una vibrazione del silenzio di chi ascolta. Ma è necessario questo silenzio dell'ascolto, che è anche il silenzio delle emozioni, dei sentimenti, tra cui la paura. E questo silenzio si apre nel cuore e nella mente di chi ha accolto l'esperienza della propria piccolezza e ha compreso che il Signore ne ha fatto proprio di questa la sua dimora. Un ultimo sguardo sulla figura di Elia, questa volta nel contesto della tradizione del giudaismo. Molti autori antichi contemporanei ne hanno scritto e testimoniato, ricevendo la storia dagli ebrei chiamati Hasidim, in cui questa tradizione si è molto sviluppata. Essa comprende la fede, già testimoniata nei Vangeli e nel Talmud in seguito, che Elia è il messaggero del Messia, colui che ne annuncia la venuta prossima. Questo ruolo è assunto nei Vangeli da Giovanni il Battista. Ma questo non basta a descrivere l'importanza di questa figura di Elia in tutto il giudaismo. È scritto infatti che egli non solo è il messaggero del Messia, ma è anche la figura del povero, dell'esule, dell'errante per le strade del mondo alla ricerca di chi, aprendogli la porta, rende testimonianza al Messia di cui è messaggero. Perché il Messia viene così. Forse noi non ce ne rendiamo conto. Viene come un povero. Un messaggero povero e mendicante, Elia, perché così viene il Messia, appunto, senza la pretesa di essere forte e potente, ma con l'umiltà di chi, come il suo messaggero stesso, bussa alla porta per chiedere ospitalità la sera del sabato, lo Shabbat, che è il momento più solenne della fede ebraica, dopo le solennità di Pasqua e di altre feste importanti. Ma questo momento solenne è settimanale. Nei testi di molti rabbini si parla di questa attesa che qualcuno bussi per chiedere ospitalità la sera di Shabbat, e alcuni narrano di aver ricevuto questa visita un sabato sera. Durante la cena del venerdì, in preparazione dello Shabbat e in quella dello stesso sabato, c'è sempre un posto vuoto pronto per Elia al tavolo e un calice per lui, perché egli lascia sempre dietro di sé la benedizione di colui che deve venire. Questa speranza di accogliere Elia nei panni di un mendicante o di un povero senza casa ha sempre attraversato la storia della fede ebraica fino ai nostri giorni.